La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, messaggi sms 349-238-6666, la zanzara at radio24.it per scriverci le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei primi telegiornali, quelli di mezzasera, TG2.
Messaggio di Berlusconi sul sito del Popolo della Libertà: grazie per i messaggi di vicinanza, state sereni, l'amore vince sull'odio, il premier sarà dimesso domani. Il ministro dell'interno Maroni alla Camera: la campagna contro Berlusconi provoca una spirale pericolosa. Tensione per l'intervento di Di Pietro, con il PDL che esce dall'aula. Monito del Papa sul clima: gli abusi minacciano il pianeta come guerra e terrorismo. Serve un nuovo modello di sviluppo. A Copenaghen i paesi africani rientrano alla conferenza. Perquisizioni della Guardia di Finanza nei più grandi pastifici italiani. Si indaga sugli aumenti indiscriminati dal 2007 ad oggi. Prezzi saliti fino al 50%.
Vi leggo la Iena di oggi, Riccardo Barenghi sulla Stampa. La vera tragedia è un'altra. Ieri è morto Gianni Pennacchi, lo voglio salutare anch'io, lo ricordo bravissimo e straordinariamente umano. Ai tempi dell'Indipendente, io giovane cronista e lui già cronista parlamentare molto molto affermato. Titoli di Studio Aperto.
Il messaggio di Berlusconi: grazie a tutti per l'affetto e state sereni, l'amore vince sull'odio. Il premier ha passato un pomeriggio tranquillo con le sue figlie, domani sarà dimesso ma il medico ordina 15 giorni di riposo. C'è il rischio di nuovi attacchi al Presidente del Consiglio, l'allarme dei servizi segreti rilanciato al Comitato di Sicurezza. Dibattito in Parlamento, il Ministro Maroni riferisce, scoppia la bagarre. Abbiamo raggiunto l'uomo che in Piazza Duomo per primo ha bloccato Massimo Tartaglia, l'aggressore del Cavaliere. Non chiamatemi eroe, desidero solo che Silvio stia bene, dice, sentite il suo racconto. Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi l'Umbria, l'epicentro in Val Tiberina, la magnitudo del 4.2, piccoli crolli, tanta gente per strada, torna la paura, le ultime in diretta. L'Europa condanna l'Italia, non doveva concedere la semilibertà a Angelo Izzo, il mostro del Circeo uscì e ammazzò ancora la sorella di...
Natale ancor lontano, o mio bambin Gesù, ma già ti chiedo un dono e nulla più. Fammi credere, senti davanti te, ne prego bambino Gesù, sono due mani, sembrano tanti, sono caduti e non crescono più.
Fammi crescere i denti davanti è una vecchia canzone dello Zecchino d'Oro. Il secondo giorno dopo quello che è successo a Berlusconi credo che sarà consentito scherzare un po'. 800 24 00 24, vi voglio subito sottoporre quello che ha detto, perché ci sto riflettendo anch'io, non sono pregiudizialmente contrario come molti di voi magari possono immaginare, quello che ha detto Marco Travaglio a proposito del dibattito di queste prime ore. E allora, su Berlusconi e su quello che è accaduto l'altro giorno, Travaglio.
C'è qualcosa di strano in quello che dicono Rosi Bindi, che l'ha detto meglio, e Antonio Di Pietro, che l'ha detto in modo più sgangherato, e cioè nel definire la vittima di quell'attentato vergognoso che tutti condanniamo, eccetera, un noto provocatore, uno che se le va a cercare. Non c'è niente di strano a dire una cosa del genere. È nella biografia del Presidente del Consiglio, è nel suo DNA. Credo che in un qualche momento di lucidità, ne avrà anche lui ogni tanto, ammetterà sicuramente in cuor suo di essere un grande provocatore. Lo fa apposta.
E ancora sul clima sovraeccitato e chi istiga, sentite.
Il clima sovraeccitato l'hanno creato quelli che hanno linciato Dino Boffo raccontando il falso, cioè che era omosessuale, e poi chiedendo scusa 3 mesi dopo averlo fatto fuori. Hanno sovraeccitato gli animi quelli che hanno mandato a pedinare il giudice del caso Mondadori fin sotto i calzini. Hanno sovraeccitato gli animi quelli che hanno insultato e aperto la caccia a Fini e a tutto il dissenso. Questi sono quelli che sovraeccitano gli animi. Chi racconta la verità, come i casi Noemi, i casi D'Addario, i casi Spatuzza, i rapporti con la mafia, eccetera, non sovraeccita gli animi, fa il suo mestiere di giornalista.
Allora, io sono totalmente in disaccordo con quest'ultima cosa che ha detto Travaglio, totalmente in disaccordo. Scrivere, come ha fatto il giornale, come fa Libero, delle cose sulla politica o sulle cose che sostiene Fini, non penso che sia sovraeccitare gli animi. Il clima d'odio, secondo Travaglio, si è liberi di odiare. Questo è una cosa su cui riflettere, sentite.
E chi l'ha detto che io non posso odiare un uomo politico? E chi l'ha detto che io non posso augurarmi che se ne vada al più presto? E chi l'ha detto che io non posso augurarmi che il creatore se lo porti via al più presto? Guardate che questa cosa qua, che sembra orrenda, dice oddio, c'è qualcuno che lo odia, è assolutamente normale. Ognuno a casa sua, nel suo intimo, è libero di odiare e di amare chi gli pare. E non esiste in democrazia che i cittadini siano obbligati ad amare coloro che li governano.
Ma su questo non c'è il minimo dubbio. Naturalmente ognuno di noi può odiare dentro di sé e anche dirlo pubblicamente se è un giornalista o ha la possibilità di farlo su qualche giornale. Su questo nessuno dice il contrario. Poi ci sono le leggi, naturalmente, che tutelano la persona odiata anche dalla diffamazione, eccetera, eccetera. Il problema non è l'esistenza di giornalisti estremisti o di giornalisti che dicono la loro anche in maniera forte. Voglio farvi ascoltare, per esempio, quello che succede negli Stati Uniti con un conduttore radiofonico che si chiama Rush Limbaugh, ed è un conduttore radiofonico molto molto conservatore, il quale assume una grande importanza nella politica americana semplicemente in un momento in cui il Partito Repubblicano è debole dal punto di vista politico e comunque la cosa non tocca mai il livello istituzionale. Sentite Limbaugh su Obama, perché è molto significativo. Dice Limbaugh: Obama sta distruggendo l'economia americana. È la cosa più tenera che dice di Obama, e gli ha dato anche del razzista più volte, Limbo.
What a day, ladies and gentlemen. Greetings, great to have you with us. I am Rush Limbaugh. Ladies and gentlemen, there can be no other way to say this now. It's time for people to sober up. The President of the United States, Barack Obama, is destroying the United States economy. There is no other way to describe this. Systematically destroying it. Rush, are you saying he's doing this on purpose? Not going there, it doesn't matter. What matters is the United States economy is being destroyed.
Questo è Rush Limbaugh, che solo in un momento di grande debolezza del Partito Repubblicano è molto influente insieme ad un altro conservatore radiofonico che si chiama Glenn Beck. Insomma, è un po' la stessa cosa che succede in Italia, quando l'opposizione magari è debole, si fa influenzare da posizioni comunque legittime, perché nessuno mette in dubbio la possibilità che Rush Limbaugh o Glenn Beck possano dire certe cose. Ed è dunque sbagliato quello che è avvenuto oggi alla Camera, dove il capogruppo dei deputati del PDL, Cicchitto, se l'è presa con alcuni programmi. I programmi hanno diritto ad esistere, si può essere anche estremisti nei programmi, bisognerebbe fare un discorso sulla televisione pubblica, naturalmente. Il problema è le forze politiche che fanno propri i messaggi che passano attraverso i programmi radiofonici, ma soprattutto televisivi in Italia. Cicchitto contro Travaglio.
A condurre questa campagna è un network composto dal gruppo editoriale Repubblica Espresso, da quel mattinale delle procure che è Il Fatto, da una trasmissione televisiva condotta da Santoro e da un terrorista mediatico di nome Travaglio. Da alcuni pubblici ministeri che hanno nelle mani alcuni processi fra i più delicati sul terreno del rapporto mafia-politica e che nel contempo vanno nei più vari talk show televisivi a demonizzare Berlusconi.
Terrorista mediatico a Travaglio. E allora i conduttori radiofonici americani che cosa sono? Delle persone da impiccare. Si può fare anche del terrorismo mediatico. Il problema è quando le forze politiche fanno propri i messaggi dei cosiddetti terroristi mediatici. Siamo qui alle 18.48, 800 24 00 24. Andiamo a Teramo, provincia di Teramo. Stefano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Dica.
Io vorrei esprimere semplicemente un'opinione su l'argomento del momento, cioè quanto si dice sul clima di odio che
sì, prego.
Di questi giorni. Ecco, io vorrei dire che purtroppo gli uomini di questo governo continuano, a mio avviso, a puntare il dito su chi solleva una questione, chi denuncia certi problemi, anziché prendersela con chi i problemi effettivamente li ha generati o chi addirittura dovrebbe risolverli.
Bisogna vedere naturalmente chi lei che giudizio dà sui risolutori dei problemi o su chi crea i problemi, è sempre una questione di opinioni personali naturalmente.
Sì, io parto dal presupposto che i problemi esistono, sono gravissimi problemi che abbiamo in Italia e che riguardano soprattutto le fasce più deboli della popolazione italiana. E sì, pare, allora? pare che invece questo governo non se ne renda conto, probabilmente chi vive in certi palazzi non si rende conto dei problemi reali delle persone, quindi quando vede una trasmissione o quando sente delle voci fuori dal coro, trasmissione mi riferisco a quella ad esempio Anno Zero o alle opinioni di Marco Travaglio, che di questioni reali del paese, purtroppo si sente...
Cioè Travaglio parla di questioni reali del paese, io non ho mai sentito parlare di economia o di altre cose.
Non in questo caso, però...
Se lei intende per questo le questioni reali,
No, io per questioni reali intendo i gravissimi problemi dei lavoratori
italiani. Stefano, io non ho capito il suo ragionamento. Dove vuole arrivare? Sia breve, perché altrimenti...
Ragionamento è questo. Cioè che la gente è incazzata.
Ma questo lo dice lei, Stefano. Ma chi lo sostiene? La gente è incazzata. Chi lo dice? Dove sta scritto? Perché dovrebbe essere così? Lei sarà incazzata. Perché lei dice la gente è incazzata?
Vabbè, ma non è... secondo me la gente è incazzata. Sì. Non perché qualcuno lo dice,
diamo per scontato questo stasera.
Non perché qualcuno dice, lo scrive sui giornali, su Repubblica, eccetera.
È da 30 anni che sento che la gente è incazzata. Comunque.
Ma perché la gente ha grandissimi problemi. Quindi
la gente questo lo sento da 30 anni. Chiunque, certo, sicuramente c'è qualcuno che ha problemi. Stefano, insomma, dove vogliamo arrivare? Mi faccio un ragionamento che ha un inizio e una fine, altrimenti.
Detto questo, posto che la gente ha gravissimi problemi e che la politica.
Ok, mettiamo che sia così, allora.
La politica non se ne prende carico. Sì. Esiste un clima di odio effettivamente.
Va bene, Stefano, però il passaggio dai problemi all'odio non lo capisco. Comunque, Stefano, bisogna essere anche sintetici e fare un ragionamento che filia per riuscire a intavolare una discussione, no? Ottavio da Milano, buonasera.
Buonasera. Senta, prego. Tutte le volte che succede qualche cosa, che qualcuno si fa male, qualcuno viene ferito, ucciso, eccetera, parte la caccia al mandante morale, all'istigatore. Sì. Era già successo con povero Biagi, no? Giusto lavorista ammazzato dalle Brigate Rosse a Bologna, no? Immediatamente dopo è partita la caccia all'istigatore, che era stato individuato in Sergio Cofferati, che credo fosse sindaco di Bologna al tempo.
Sì, che aveva espresso delle critiche anche pesanti su Marco Biagi.
Aveva espresso delle critiche pesanti sul suo libro bianco, eccetera, eccetera. Ecco, poi si scoprì che Biagi aveva chiesto al ministero di essere protetto con la scorta, che gli fosse ripristinata, e invece non gli venne ripristinata. L'allora ministro dell'interno Scajola disse che erano rompicoglioni e che voleva soltanto la scorta. Tanto che fu costretto a dimettere.
Vabbè, Ottavio, adesso non ricordiamo tutta la vicenda di Marco Biagi, altrimenti non la finiamo più. Il paragone lei lo fa perché?
Siamo ancora diciamo in quel clima lì. Allora anch'io, visto che questo è il discorso, voglio dare anche il mio contributo alla caccia del mandante, diciamo. Allora voglio dare alcuni indizi che sono un po' retrodatati, ma se bisogna fare dietrologia bisogna farla bene. Allora, Berlusconi è l'uomo di Cosa Nostra. Umberto Bossi, Congresso Federale della Lega, Brescia, 27 ottobre 1998. Ci risponda da dove vengono i suoi soldi, ce lo spieghi il Cavalieri, dalle finanziarie della mafia. Ci sono 100.000 giovani al nord che sono morti a causa della droga.
Umberto, ho capito. Bossi, perché lei sta ricordando questi titoli della perché lei sta ricordando questi titoli della Padania e alcune frasi di Bossi su Berlusconi?
Ma secondo lei perché?
Cioè, me lo spieghi lei, Ottavio, lei che sta facendo questi esempi, me lo spieghi lei, ancora non l'ho capito, però.
Scusi,
perché anche la Lega, lei dice, anche la Lega nel 98 istigava all'odio in questo senso?
Non lo so, glielo chiedo.
No, Ottavio, se lei vuole dire questo, io le do ragione, perfettamente ragione.
Allora, adesso, a prescindere dal fatto che Bossi avesse ragione o meno a quel tempo, che poi ha cambiato idea per ragioni, diciamo, che si sanno, no? Finanziarie, però questo era il clima di allora. Allora, come mai se la prendono tanto con quelli della sinistra che esprimono dei pareri, quelli che fanno delle trasmissioni documentando le cose?
Ho capito, Ottavio, secondo lei non esiste... No, ma ho capito benissimo il suo ragionamento. Secondo lei non esiste un clima d'odio nei confronti di Berlusconi?
Certo che anch'io non amo Berlusconi, non voglio la sua morte come non voglio la morte di nessuno, ma non come dice Travaglio, ma non amo affatto Berlusconi perché fa del male all'Italia, sono convinto di questo, e poi non ha titoli per governo, questo è un parere politico, i pareri politici sono legittimi, il Parlamento, il centrodestra sta mettendo in discussione i legittimi pareri politici.
Questo è quello che sta avvenendo, allora io richiamo
andare a prendersela col Bossi.
Vabbè, Ottavio, quest'ultima parte del suo ragionamento francamente non l'ho capita, mi sembrava un po' sconclusionata. La ringrazio. Eugenio da Cosenza, buonasera.
Ah, buonasera, salve. Niente, volevo fare ovviamente un paio di considerazioni su Berlusconi e su tutta la vicenda che
si
è verificata in questi giorni. Una riguarda, diciamo, il problema dell'aizzamento, dell'odio, del conflitto. Oggi ho sentito l'intervento di Cicchitto alla Camera, sono rimasto, diciamo, esterrefatto, perché se quelle parole non sono, diciamo, una forma di aizzamento, una forma di incitamento alla lotta, alla contrapposizione la più dura, la più violenta, la più non mediata. No,
adesso sulla violenza, mi scusi, guardi, violenza, Cicchitto, secondo violenza, me, guardi, violenza, Eugenio. Eugenio, un attimo solo, perché la violenza è una cosa. Cicchitto, secondo me, ha detto una stupidaggine. Lo dico molto chiaramente. Cioè, non sono assolutamente d'accordo per i motivi che ho detto prima sulle cose che ha detto Cicchitto. Ora, insomma, che quella però sia un'istigazione alla violenza, francamente, non è così.
L'istigazione è un modo di esprimersi violento, non che istighi alla violenza.
Ma è sbagliato che in Parlamento il capogruppo di un partito parli di trasmissioni televisive e pensi che la responsabilità sia di trasmissioni televisive? Questo è il punto, non che ci sia la violenza. E si possono esprimere anche pareri forti, anche da un punto di vista discorsivo, da un punto di vista del linguaggio, tra virgolette, violenti. Non è quello il punto. Stiamo parlando del contenuto. Non mi pare che usasse un linguaggio particolarmente violento. Titoli del TG3.
Il governo chiede la fiducia sulla finanziaria, scelta deprecabile, dice Fini, serve solo a risolvere i problemi della maggioranza. Clima teso alla Camera nel dibattito sull'aggressione al Premier, polemica sulla proposta di Maroni di un giro di vite su internet e cortei. Berlusconi sarà dimesso domani, messaggio sul web, l'amore vince sull'odio, i servizi è stato un gesto isolato ma c'è il rischio emulazione. Spunta un nuovo testimone, qualcuno avrebbe passato la statuetta a Tartaglia, il GIP deciderà domani se confermare gli arresti. Il vertice di Copenaghen sul clima, gli Ineos della Bolivia protagonisti con una marcia di protesta, Al Gore promette aiuti al sud del mondo. Forte scossa di terremoto in Umbria al confine con la Toscana, piccoli crolli e tanta paura, nessun ferito, freddo e neve in Abruzzo. Caro Pasta, la Guardia di Finanza perquisisce le maggiori aziende italiane, i magistrati ipotizzano manovre speculative sui prezzi. Nuova gaffe di Rashida Dati, ex ministro di Sarkozy, sorpresa da un fuori onda mentre definisce una noia la politica in Europa.
Va bene, ha perfettamente ragione, anche se non lo dovrebbe dire. Naturalmente Rashida Dati a dire che la politica in Europa è una noia totale. Andiamo a sentire Sky TG24.
Berlusconi rassicura i suoi, l'amore vince sull'odio, scrive, domani lascerà l'ospedale.
L'aggressione è un gesto isolato, dicono i servizi, ma c'è il rischio emulazione.
Maroni alla Camera parla di clima d'odio e chiede nuove leggi su web e cortei.
Di Pietro insiste, il governo istiga, la maggioranza abbandona l'aula.
Finanziaria, polemiche sulla fiducia, Fini contesta la decisione, il PDL lo attacca.
Catania piange l'aviere morto per la tromba d'aria, il maltempo durerà fino a sabato.
Umbria, la terra trema, scossa di magnitudo 4.2, tanta paura ma nessun ferito.
Pasta, la finanza perquisisce i big del settore sospetti su un cartello dei rincari.
Clima, il monito del Papa sul vertice di Copenaghen, non si abusi della terra.
parla il Mourinho furioso, ammette gli insulti al cronista ma dice niente scuse.
Natale ancora lontano, ogni bambino fu, ma già ti chiedo un dono e nulla più. Fammi credere denti davanti, te ne prego bambino Gesù. Sono due mani, sembrano tanti, son caduti e non crescono più. Quando gioco insieme ai compagni, ridon sempre e mi fanno cucù. Io mi arrabbio e non posso dire niente, perché so che mi burlano di più. Fammi credere denti davanti.
Bisogna essere molto cauti, bisogna andarci molto piano a dare del mandante a qualcuno. Ieri abbiamo sostenuto che c'è un clima di odio che si è creato nei confronti di Berlusconi, citando due esempi come quello di Patrizio Bertelli recentissimo e come quello di Barbara Spinelli, e che ci sia questo clima d'odio non c'è dubbio, e dunque non ci possiamo stupire se poi un pazzo raccoglie questo clima d'odio. Ma i mandanti è una cosa un po' diversa, non è che si possono trasformare tutti in attentatori. Per esempio, Sallusti, che fa il condirettore del giornale, sostiene che ci sono dei mandanti morali nella politica di Tartaglia. Sentitelo.
Secondo noi, dietro questo agguato ci sono dei mandanti morali che si nascondono dietro la Costituzione. Questo tentativo trasversale tra sinistra e una parte della destra di impedire al governo di fare quelle riforme che necessitano a questo paese. I mandanti morali di questo attentato sono chiari, voglio dire, Di Pietro stasera è stato molto esplicito, ma voglio dire i Travaglio, i Santoro, tanto per non fare nomi, la sinistra in generale.
Poi ha accennato anche a Casini, perché nei giorni scorsi, prima dell'attentato, chiamiamolo così, a Berlusconi, aveva proposto una sorta di fronte nazionale democratico contro Berlusconi. E a questo punto se l'è presa e moltissimo Rocco Buttiglione, sentite.
Da ciò a dire che Casini è mandante morale di un tentativo di omicidio contro Berlusconi, ci ne corre
sì,
tanto quanto ce ne corre fra il paradiso
voi,
e l'inferno. E lei
Di Pietro,
oggi si comporta
un
con una
fascista,
ignoranza della
complici,
verità, con
siete
una faziosità che è degna di un assassino.
Allora,
e io le dico
Daniela
che lei moralmente vale un
assassino. Definisce Berlusconi
le
un assassino
dico
fascista.
Che lei moralmente vale un assassino. Allora,
e questo era Buttiglione versus Sallusti. Ancora Marco Travaglio, sul Presidente del Consiglio che istiga, sentitelo, Travaglio.
C'è qualcosa di strano in quello che dicono Rosi Bindi, che l'ha detto meglio, e Antonio Di Pietro, che l'ha detto in modo più sgangherato, e cioè nel definire la vittima di quell'attentato vergognoso che tutti condanniamo, eccetera, un noto provocatore, uno che se le va a cercare. Non c'è niente di strano a dire una cosa del genere. È nella biografia del Presidente del Consiglio, è nel suo DNA. Credo che in un qualche momento di lucidità, ne avrà anche lui ogni tanto, ammetterà sicuramente in cuor suo di essere un grande provocatore. Lo fa apposta.
Berlusconi è corresponsabile di questa personalizzazione e di conseguenza di questo clima di odio. Leggo l'articolo, una parte dell'articolo scritto oggi da Antonio Polito, direttore del Riformista. Il premier è responsabile di molti mali della politica italiana, su questo non ci piove, ma l'idea che possa essere lui la causa dell'aggressione di cui è stato vittima ricorda molto le tesi giustificazioniste di chi sosteneva che la causa del terrorismo era l'ingiustizia della società. La madre di questi cretini è sempre incinta, ieri ci ha pensato Di Pietro a ricordarcelo. Non c'è mai l'attenuante della provocazione per chi ricorre alla violenza, e mi sembra un commento perfetto. Andiamo a sentire quello che accade in Parlamento, perché mentre nei parlamenti, per esempio nei parlamenti di altri paesi, nel Parlamento americano quando c'è l'insulto al Presidente il giorno dopo si è costretti a chiedere scusa, nel Parlamento italiano può accadere di questo. Sentiamo prima Di Pietro e poi Cicchitto. Questo per dire che ci può essere odio naturalmente nella politica, ci possono essere contrapposizioni anche fortissime, ma in altri paesi c'è una maggiore tenuta dell'istituzione, forse un maggiore rispetto tra gli attori istituzionali. I media, i giornalisti, gli anchormen, i conduttori televisivi e radiofonici, anche quelli più estremisti, esistono naturalmente, hanno piena legittimità, però sono un po' tenuti ai margini, tranne alcuni casi, delle istituzioni e dei partiti. E allora Di Pietro.
Non si spacci per violenza quel che è la nostra opposizione, la nostra esercizio democratico delle nostre funzioni. Noi respingiamo il tentativo squallido di criminalizzazione che volete farci, e lo fate semplicemente perché volete in questo modo far passare in cavalleria tutto quello che avete fatto finora. Finora voi non avete governato nell'interesse del Paese, ma avete governato nell'interesse di una lobby piduista che si è impossessato della democrazia di questo Paese.
La lobby piduista che si è impossessata della democrazia di questo Paese. Ora è evidente che se esiste una lobby piduista che si è impossessata della democrazia di questo Paese, è legittimo abbatterla, questa lobby piduista, farla fuori con tutti i mezzi. La conseguenza naturale, secondo me, è questa. E Cicchitto in Parlamento, ripeto, in Parlamento queste cose non si dovrebbero dire, non si dovrebbero usare questi toni in Parlamento, e comunque la politica non li dovrebbe utilizzare, a maggior ragione nelle sedi istituzionali.
A condurre questa campagna è un network composto dal gruppo editoriale Repubblica Espresso, da quel mattinale delle procure che è Il Fatto, da una trasmissione televisiva condotta da Santoro e da un terrorista mediatico di nome Travaglio. Da alcuni pubblici ministeri che hanno nelle mani alcuni processi fra i più delicati sul terreno del rapporto mafia-politica e che nel contempo vanno nei più vari talk show televisivi a demonizzare Berlusconi.
Ora, cosa c'entrino alcuni pubblici ministeri con Tartaglia? Io francamente, con tutta la buona volontà, pur avendo detto che c'è un clima d'odio eccetera eccetera, non riesco a capirlo. Chiudiamo con una cosa che riguarda internet, perché pare che il governo abbia intenzione di intervenire in questo settore. Nuove leggi per il web, il ministro annuncia giovedì, cioè fra due giorni, il Consiglio dei Ministri esaminerà un provvedimento per intervenire sulle pagine web che incitano alla violenza e per regolamentare le manifestazioni. E mi trovo d'accordo con quello che dice Casini, sentitelo.
Le leggi esistenti già consentono di perseguire i responsabili. La Polizia Postale fa un lavoro straordinario. Dobbiamo andare fino in fondo, ma, onorevoli colleghi, guardiamo agli Stati Uniti d'America, guardiamo la democrazia americana, guardiamo a quello che succede in quel paese che è la grande frontiera della libertà, dove Obama riceve intimidazioni inaccettabili su internet, ma dove nessuno è mai venuto in mente, neanche nell'anticamera del cervello, l'idea di censurare internet. Allora, attenzione su questo versante.
Attenzione su questo versante, perché quando si inizia a intervenire, magari per chiudere qualche gruppo, pare che oggi tra l'altro alcuni gruppi siano stati chiusi dai gestori, quando si inizia a intervenire su qualche gruppo e su internet, si sa dove si inizia, ma non si capisce mai dove si può andare a parare. Salvatore da Palermo, buonasera Salvatore.
Buonasera Cruciani, finalmente riesco a farlo per lei, è da quest'estate che ci provo. Io avevo dei dubbi circa la sua equidistanza, ma mi sera sono stati fugati al 100%.
Chi ha detto? Chi ha mai sostenuto di essere equidistante? Mi scusi.
No, è il suo cercare di essere equidistante, è un'equidistanza così pelosa che sconfitto veramente con la faziosità. E lui
benissimo.
È fazioso per quanto mi riguarda, e glielo spiego immediatamente, perché la veemenza con cui lei ieri sera ha aggredito le frasi di Di Pietro sono due del miglior fede dei momenti più importanti. Questo è il punto primo. Per quanto riguarda il secondo, mi deve dire lei, ma oltre alla dichiarazione Di Pietro cosa doveva fare? Scusi, mandargli delle arance o una dichiarazione d'amore? Ha detto la pura e santa realtà. Perché oggi persino il suo braccio destro Bonaiuti, anziché abbassare i toni, questa gente, per non dire gentaglia, ha detto semplicemente che il Premier tornerà più di prima a dare zampate. Se questa non è veramente la parola, scusi, che cosa, come la vogliamo
a dare,
chiamare?
Mi scusi, a dare?
A dare
questa
zampate.
Sera abbiamo problemi con le comunicazioni, a dare trambate, a dare che cosa? Non ho capito.
Zampate.
Zampate significa, adesso non mi pare questa una cosa estremista, Salvatore.
14 anni, dalle circoscrizioni al presidente delle regioni, nelle mani del centrodestra. Questo sì. Centrodestra nella mia città è quello che ha fatto 500 assunzioni a chiamata diretta tra amici, parenti.
Beh, adesso cosa c'entra questo? Scusi, cosa c'entra questo, Salvatore? Cosa c'entra la politica del centrodestra a Palermo? La possiamo criticare quanto vogliamo, per carità, cosa c'entra?
26 anni, è stato costretto ad andarsene all'estero e mi è tornato da mesi fa con un polmone.
Va bene. La sentiamo anche male, ma lei sta facendo un grande mischione. Marzio da Firenze, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Mi sente bene?
La sento molto bene.
Ecco, allora, io ho sentito l'intervento suo ieri a proposito che non si tratta di un buco della scorta che ha provocato questo incidente.
No, io ho detto che il problema. Ho detto un'altra cosa, Marzio. Ecco. Non è che mi metto nelle panni degli investigatori. No, ho detto un'altra cosa: che Berlusconi di questi bagni di folla ne ha fatti tantissimi.
Sì.
È un suo modo di stare in mezzo alla gente.
Sì.
Dunque, non si può dire che non ci sia stata sicurezza, magari non c'è mai stata, ma non si può dire che. La situazione che si è creata l'altro giorno sia colpa dei buchi della sicurezza.
Bene, posso dire il mio.
Almeno così la mia prima impressione è stata questa.
Sì, posso dire il mio punto di vista?
Prego, certo.
Ecco, allora il mio punto di vista
siamo
è questo.
Qui per
tutto questo polverone che si è creato è tutto praticamente per qualsiasi cosa potesse essere successo. Mi spiego meglio. Il Tartaglia potrebbe essere anche stato spinto con quell'oggetto in mano, spinto e ha provocato questa lesione.
Ha spinto da chi? Mi scusi, spinto da chi?
Spinto da dietro, dalla folla che voleva salutare il presidente.
Guardi,
spinto.
Non sembra proprio, scusi.
No, va bene, potrebbe, ho detto potrebbe.
Ma no, potrebbe, non è così, non è stato spinto.
Allora,
ha preso l'iniziativa di tirare un oggetto addosso a Berlusconi, questa è la realtà.
Ecco, ma Berlusconi, se avesse avuto un incidente con la macchina, si sarebbe scatenato la stessa identica cosa fra destra e sinistra.
Ma che c'entra l'incidente con la macchina? Mi scusi, Marzio, cosa c'entra l'incidente con la macchina?
Se il Tartaglia è incapace di intendere e di volere, è una persona mentalmente non stabile, è stato definito, quindi sì. Praticamente è un incidente questo. Non è una
è un incidente. Per lei è come fare un incidente con la macchina.
Esatto, perché se la persona non ha la volontà, praticamente ha una statuetta del Duomo che stava vagando nei dintorni del presidente che l'ha colpito.
Questa qua è la cosa più straordinaria che ho sentito, da applausi direi la cosa più straordinaria. Mandiamo degli applausi finti. La cosa più straordinaria che ho sentito negli ultimi giorni è come aver fatto un incidente con la macchina. Devo dire, Marzio, la sua fantasia è straordinaria. Cioè sorrido perché ripeto, non l'avevo sentita ancora, magari c'è da qualche parte su internet questa cosa, me la può ripetere, Marzio?
Allora, se il Tartaglia è una persona che non è cosciente nel momento in cui fa quel gesto e è successivamente anche definito mentalmente instabile, la statuetta del Duomo si trovava a vagare nei dintorni del Presidente del Consiglio e l'ha accidentalmente colpito al volto, procurandogli seri danni. Questo è quello che penso io. Tutto il resto è un polverone che si è creato tra destra e sinistra per scaricarsi le responsabilità e per nascondere il vero fatto che davanti a una personalità nell'ultimo cerchio di sorveglianza le persone dovrebbero arrivare a mani vuote. Dovrebbero arrivare a mani vuote perché lui aveva una statuetta, ma poteva avere anche una pistola, un coltello, una bomba, un pacchetto di fiammiferi.
Sì, dovrebbero arrivare a mani. Marzio, lei ha ragione. Marzio, un attimo solo, si fermi. Allora, nell'ultimo cerchio, lei ha ragione su questo, nell'ultimo cerchio le persone dovrebbero arrivare a mani vuote. Però siamo abituati a vedere Berlusconi che fa dei bagni di folla, magari c'è qualcosa da rivedere, pare che la scorta un po' subisca questa esuberanza di Berlusconi. Ci sarà qualcosa da rivedere nelle procedure che Berlusconi utilizza per la sua protezione, non si è mai curato molto di questo in particolare. Però lei mi deve ripetere per la terza volta, perché non ci voglio credere, l'oggetto vagante, il Duomo che vagava in aria.
Ma scusi, se il Tartaglia è una persona che non ha mentalmente la volontà di procurare un danno a un'altra persona. Si tratta praticamente di un soggetto che è lì, non si sa come c'è arrivato fra l'altro, che aspetta il Presidente del Consiglio e che poi, guarda caso, arriva a scagliargli, accompagnandola, una statuetta del Duomo che aveva in mano. Quindi, se questa persona è incapace di intendere, è mentalmente instabile, come è stata definita anche dal suo medico...
È come fare un incidente con la macchina.
È come fare un incidente, esatto. È come se uno che ha magari bevuto e è al volante ti viene addosso in autostrada. La stessa cosa.
Applausi.
Grazie.
Marzio, è la più bella della serata. Lo dico davvero senza ironia, perché ci dobbiamo divertire ogni tanto. Giacomo dalla provincia di Pavia.
Io, buonasera dottore. Senta, io volevo fare un vabbè, a parte ho sentito il signore di prima, non sono molto d'accordo con lui. Volevo intervenire su una cosa, una critica che trovo del centrodestra. Riguarda il fatto che io non collegherei tanto l'azione del Tartaglia con il centro-sinistra, in quanto trovo che sia stata un'azione isolata e unica, di una persona unica che, essendo appunto instabile mentale, non c'entri.
Lei non pensa che sostenere per mesi, per anni, eccetera, che Berlusconi è il male assoluto, che va abbattuto, che c'è la dittatura, Videla, Mussolini, Hitler e quant'altro, lei pensa che tutto questo sia estraneo a un tizio che a un certo punto decide di tirare una statuetta in faccia a Berlusconi?
Sì, io penso, ecco, che se fosse stato...
È una domanda,
già
un...
Sì, penso che se fosse stato un personaggio già magari legato a certi ambienti, potrei dire sì, ci sta il violento, ci sta che sia stato organizzato. Sinceramente non credo, ecco, in un'organizzazione. Non butterei questa benzina sul fuoco, ecco, ora come ora. Non vorrei che si arrivasse a questo, a sostenere questo, per arrivare adesso poi a un'eventuale censura dell'unico mezzo di informazione ancora totalmente libero, che poi è internet, sono i blog.
Guardi,
ecco,
Giacomo, che i blog siano l'unico luogo di libertà non è così, secondo me. Che ci sia un pericolo quando uno interviene, magari in maniera sconclusionata, sull'onda, sull'emozione di qualcosa che accade, ci sia il pericolo di toccare qualcosa di delicato, sicuramente sì. La ringrazio. Giacomo. Patrick da Roma, buonasera. In ogni caso, lo stesso Tartaglia sostiene: l'ho colpito perché odio la sua politica. Cioè, è un gesto folle, come scrive Polito oggi su Riformista, ed è stato compiuto probabilmente da un folle, ma la motivazione è politica. La motivazione è politica. Cioè, la spiegazione del passo isolato non è che sia molto convincente. Patrick, prego.
Buonasera. Vorrei capire se mi puoi dare in questa missione perché tanto stupore dinanzi a questo gesto.
Che significa? Infatti tanto, io non mi sono stupito affatto.
Quale stupore può esserci dinanzi a un gesto di un personaggio esposto come Berlusconi, che io spesso odio, perché l'odio è un sentimento che spesso viene generato dall'odio stesso.
Berlusconi, cioè, lei non ho capito, ho capito Patrick, lei tirerebbe un oggetto addosso a Berlusconi?
Io mi tirerei io addosso a Berlusconi, è diverso.
Non ho capito, scusi.
Mi tirerei io addosso a Berlusconi. Non ho problemi a dire questo. Perché le dico questo? Perché io non vado in piazza.
Se lei vuole fare il kamikaze, prego, si accomodi.
No, insomma, non è fare il kamikaze.
Lei ha detto io mi tirerei addosso a Berlusconi. Insomma, Patrick, lei sa benissimo che se lei facesse una cosa del genere, magari... ma come, così, nature, senza niente nature addosso, bombe, cose,
guardi,
non so.
Il principio,
cioè, farebbe il kamikaze, mi faccia capire che significa.
No,
lei si tirerebbe addosso a...
Allora, io tengo alla mia vita e alla mia libertà quanto uomo.
Beh, non mi pare che tenga molto la libertà di Berlusconi, se gli vuole andare addosso fisicamente.
No,
però mi
alla mia libertà, ho precisato, ok?
Allora lui è uno invece Berlusconi è un ostacolo altrui. Berlusconi è un ostacolo alla libertà.
Berlusconi genera odio. Ora non capisco perché una persona, al momento in cui va in giro con una scorta, è ovvio che è soggetto a problematiche di natura di sicurezza. Quindi,
ma che significa? Certo, su questo
evidente,
non c'è dubbio.
È soggetto anche
tutti i presidenti del Consiglio del mondo. Altri problemi che significa, Patrick?
È so-
soggetto. No,
mi faccia capire, cioè, la scorta non è che indice di, è indice del fatto che c'è il Presidente del Consiglio e alcune cariche istituzionali hanno la scorta, o c'è qualcosa che non sappiamo?
No,
che
ci, nel modo più assoluto, però ci vuole divelare che nella folla ci può essere. Allora, io personalmente non vado in piazza quando c'è Berlusconi, perché mi fa veramente arrabbiare, al punto che potrei veramente fare dei gesti non normali, ok? Non da persona lucida come lo posso essere in questo momento. Quando lei mi dice lei tirerebbe un oggetto, le rispondo, mi tirerei io addosso a Berlusconi, perché mi fa veramente pena questa persona che continua a far la vittima anche non dico in questa circostanza, quando non serve. Ora diventerà martire, questo è il problema grande.
Senta Patrick, lei dunque si augura che cosa? Che qualcuno elimini, qualcuno elimini, un attimo solo Patrick, sì, che qualcuno elimini fisicamente Berlusconi?
Io mi auguro che si autoelimini, ma ci stanno quasi riuscendo, e il problema è proprio questo, che adesso che lui
l'autoelimina
ha perso molta fama,
ho capito, ma parlando, a prescindere da questo, se qualcuno eliminasse fisicamente Berlusconi, lei sarebbe contento?
Ma penso di rappresentare il sentimento di tanta gente, dicendo di sì.
No, adesso non lo so se lei rappresenta il sentimento di tanta gente. È una domanda, sì, dopo quello che mi ha detto, la domanda è spontanea, viene da sola.
Certo.
Se qualcuno eliminasse fisicamente...
Su un sito come quello di Facebook, è un social network, come lei ben conosce, sì, hanno espresso un parere, ma perché altri...
Però Patrick, io sto chiedendo a lei, non ai 50.000 di Facebook, lei sarebbe contento se qualcuno eliminasse fisicamente Berlusconi?
Dal punto di vista politico sicuramente, perché io non discuto
la
persona,
dal punto di vista politico, qui stiamo ragionando dell'eliminazione fisica di una persona, lei sarebbe contento o no?
Sì.
D'accordo, ma da questo punto di vista lei è coerente con se stesso, con quello che sostiene? Lei pensa che Berlusconi sia un pericolo per la democrazia, forse anche per l'umanità, non lo so... E dunque, di conseguenza lo vorrebbe eliminare fisicamente, magari non lei, ma si augura che qualcuno lo faccia. Così ho interpretato male?
Scusi?
Ho interpretato male?
No, lei ha espresso ciò che io cerco di esprimere e la ringrazio per questo. Da qui la domanda iniziale era, vorrei capire perché tanto stupore, cioè perché tutto questo stupore di fronte al fatto che un personaggio...
Ma io infatti
politico,
non mi sono stupito per niente, io sono l'ultima persona che si è stupita di quello che è accaduto, Patrick, la
ma
ringrazio.
Ma non dico di lei, io parlo a lei, ma parlo a una radio, no?
Sì, no, sì certo.
Una radio importante come la vostra, sto parlando a tanti ascoltatori, cioè perché lo stupore... di una cosa. Se il Papa fu attentato, che è la persona a mio avviso più bella del mondo che abbia mai conosciuto, perché ora ci stupisce che Berlusconi possa ricevere un oggetto da uno che è uno psicolabile? Ma se non male, ma perché per forza psicolabile doveva essere questa persona? E se fosse stato normale, il ragazzo a Piazza Navona, io sono di Roma, che tirò il tre piedi della macchina fotografica, non se ne parlò, ma finì lì perché non ci fu una lesione aggravata dal fatto che ha avuto dei punti e quant'altro. Ma se era successo allora, c'era già allora il clima di odio, vi chiedo, c'era già allora questo clima?
Beh, insomma, magari non come quello di adesso, esasperato, ma c'era sicuramente. La ringrazio, Patrick, 800 24 00 24. Massimo Fini, buonasera.
Buonasera.
Direttore del Ribelle, collaboratore del Fatto Quotidiano. Sì. Senta Fini, oggi Fabrizio Cicchitto, alla Camera dei Deputati, ha attaccato duramente alcune trasmissioni televisive.
Sì.
Tra cui Anno Zero, non solo Anno Zero, in particolare ha attaccato Travaglio definendolo un terrorista mediatico. Io ho detto che negli Stati Uniti, per esempio, per fare un esempio, ci sono programmi televisivi, poi si può discutere naturalmente che questi programmi televisivi vadano in onda in Italia sulla televisione pubblica, ma dovremmo entrare nel discorso della situazione televisiva in Italia e non è questo l'argomento. Però esistono dei conduttori radiofonici, televisivi negli Stati Uniti che insomma usano una violenza verbale piuttosto spinta. Sì. Insomma, ho citato Rush Limbaugh, ma altri, Glenn Beck, sono soprattutto conservatori, ma ce ne sono anche tra i cosiddetti progressisti. Che non dico che praticano l'odio quotidiano, però quasi nessun politico oserebbe mai prendersela con queste persone, no?
Sì.
O no?
Ma l'odio come è un sentimento, come l'amore, come la gelosia, non si possono mettere le manette ai sentimenti. È ovvio che come io tocco un capello la persona che odio, io ho il diritto di odiare chi mi pare. Come tocco solo un capello alla persona che odio, devo finire in gattabuia.
Sì,
Però, mi dica.
No, voglio capire, l'odio è legittimo, fino a che punto è legittimo odiare?
È legittimo odiare fino al punto che è il discrimine assoluto in una democrazia, ma anche in qualunque stato, della violenza, insomma. è chiaro che io posso odiare, che so, non, è stupido per esempio, no? Odiare, che so, i veronesi, ma non posso torcere un capello a un veronese, che ne so. Cioè, il limite è la violenza.
Non c'è dubbio, però ecco, secondo lei quanto si è parlato molto in questi ultimi giorni di un clima d'odio che, nei confronti di Berlusconi, sì, che sarebbe stato alla base del gesto, sì, da parte di Tartaglia. Allora, secondo lei esiste questo nesso o no?
Allora, mi consenta, mi permetta, io qualche mese fa ho scritto un pezzo sul Gazzettino di Venezia, che non è un giornale comunista, che ho usato una metafora calcistica che poi è stata usata anche dall'onorevole Fini in parte. E cioè, ho detto che l'arbitro, che la magistratura è come l'arbitro in una partita di calcio. Dell'arbitro si può dire che sbaglia, che non ci vede, che è incompetente. Ma se un giocatore non accetta i fischi dell'arbitro quando sono contro di lui, ma peraltro pretende che siano validi quando sono a suo favore, la partita finisce in una zuffa, perché prima o poi anche gli altri giocatori si comporteranno allo stesso modo. Fuori di metafora, si rompe il patto sociale che c'è fra di noi, e scrivevo, si va verso una guerra civile. L'atto di aggressione di questo psicolabile non va sottovalutato, nel senso che lo psicolabile non è detto che non, anzi, proprio perché è psicolabile, interpreta una sorta di mood del tempo. Secondo me il responsabile principale di questo clima da guerra civile è chi ha delegittimato l'arbitro. Pochi giorni fa l'onorevole Berlusconi ha in sede europea ha detto che il Parlamento è occupato dalla magistratura di sinistra e che la Consulta non è un organo di garanzia ma un organo politico, ma è l'ultima di tutta una serie di dichiarazioni di questo tipo in terra di Spagna davanti a tutta la stampa internazionale. Con Azzar che le otterava per la giacca, disse che mani pulite, cioè inchieste e sentenze della magistratura italiana, di cui lui, di un paese di cui lui era in quel momento premier, erano stata una guerra civile. E poi ci sono state infinite dichiarazioni di complotto, di sentenza politica, eccetera, che sono accuse gravissime e violentissime, perché vuol dire, si dice, che il magistrato ha commesso il più grave reato che può commettere un magistrato, cioè non ha applicato la legge, ma la piegata a fini diversi, e così via.
Dunque lei è d'accordo con la tesi dell'istigatore di Di Pietro, quella ribadita nei primi minuti dopo l'aggressione a Berlusconi?
Cioè non è che Berlusconi sia il solo istigatore, poi naturalmente dall'altra parte ci possono essere cose altrettali, ma voglio dire, sono anni, se noi pensiamo, perché non c'è solo la violenza fisica, ci sono stati 10 anni di aggressioni, di mazzieri di Berlusconi, penso a Sgarbi per esempio, giudici assassini, eccetera, eccetera. Ci sono state violenze che non sono fisiche, ma che esistono e che hanno una loro consistenza. So, Luttazzi, che fa 6.000 persone qui a Milano, non può entrare in televisione. Io stesso, l'unica volta che poi sono stato eliminato, ma non perché il mio programma era... perché ero io.
Però mi scusi, sì. io posso capire
capisce che una cosa di questo genere, cioè se c'è una persona che pretende di essere al di fuori delle leggi che tutti noi dobbiamo rispettare, e se questa persona è per sovramercato il Presidente del Consiglio, capisce che si crea una situazione totalmente anomala, tant'è vero che l'ultima volta anche il prudentissimo Napolitano non ha potuto fare,
certo.
Come al solito, dire che abbassare i toni dall'una all'altra parte. Questo va attaccato in modo pazzesco, violentissimo.
Sì, dicendo che è un presidente della Repubblica di parte, di sinistra, eccetera, eccetera. Però Fini, mi scusi, la Corte Costituzionale, Fini, l'idea che possa essere Berlusconi la causa dell'aggressione di cui è stato vittima, anche se indirettamente, è un po' quello che lei sta dicendo, non ricorda quelli che sostenevano che la causa del terrorismo era l'ingiustizia della società? Cioè, a me sembra che il collegamento tra le frasi sbagliate di Berlusconi, tra la politica...
Non sono frasi sbagliate, sono accuse di reati gravissimi alla magistratura, peraltro mai provati.
Sì, ma l'odio è un'altra cosa,
denunciati.
Non sono parole di odio, ha capito? Non sono parole di odio, sono
posizioni... Le parole di odio, ripeto, sono un'altra cosa e non entrano in questo discorso. Sono atti gravi, sono il fatto di aver diviso, per esempio, il paese in due, perché da una parte ci sono i suoi sostenitori e dall'altra ci sono tutti gli altri che sono tutti comunisti.
Ho capito, ma anche la Thatcher ha diviso, il paese in due.
La Thatcher non ha fatto diviso il paese in due alla maniera di Berlusconi. La Thatcher ha...
su altre cose, su altri temi.
Ha rispettato le leggi del suo paese, punto e basta, e ha fatto il suo mestiere di governante, poteva piacere o non piacere, a me tra l'altro la Thatcher piaceva, ma questo non c'entra niente,
ma
l'ha fatto seguendo le leggi del paese di cui era premier. Ora, io penso che i primi a dover rispettare le leggi del proprio paese sia la classe dirigente. Andreotti è stato accusato, ha avuto un processo lunghissimo di 7 anni, durissimo, ma non ha mai detto è un complotto della magistratura. E sa perché? Perché Andreotti e Forlani avevano il senso di essere classe dirigente, una classe dirigente non delegittima le istituzioni, sono le sue istituzioni. Detto questo, se tu delegittimi le istituzioni, alla fine, come dicevo prima, si finisce in anarchia, nel caos, e ci possono essere atti inconsulti, non assolutamente giustificabili, ma questo è quello che fai. Tu precipiti il paese nell'anarchia se non ti comporti da classe dirigente, se dici che gli organi di garanzia non sono di garanzia e non li rispetti quando ti riguardano, ma però gli altri li devono rispettare. Io non posso tollerare di essere un cittadino di serie B.
Ho capito. Lei parla molto chiaro, non sono d'accordo, però come al solito Massimo Fini ha il dono di parlare in maniera molto chiara. La ringrazio. Siamo qui alle 21 minuto, sentiamo i titoli del TG5.
L'amore vince sempre sull'odio e l'invidia. Grazie di cuore per la vicinanza e l'affetto. Primo messaggio di Berlusconi dopo l'aggressione. Domani sarà dimesso. Nessun impegno pubblico per 2 settimane. Allarme degli 007. C'è il rischio di emulazione. Timore per nuove aggressioni. Il Copasir. Il Premier sia prudente. La sua sicurezza è un bene nazionale. E scontro alla Camera su Tartaglia. Di Pietro attacca. La maggioranza istiga. Il PDL lascia l'aula. Maroni, nuove leggi contro i siti violenti, l'aggressione si tinge di giallo, un test gli passarono la statuina. Sulla finanziaria il governo pone la fiducia, domani il voto, critico Fini, decisione deprecabile, parole apprezzate dall'opposizione. Bondi, così non aiuta la distensione. Terremoto di 4.2 gradi Richter tra la Toscana e l'Umbria, 2 contusi e lievi danni nel comune di Marciano, paura a Perugia, centinaia gli sfollati. La Corte europea condanna l'Italia per la semilibertà concessa ad Angelo Izzo, che tornò ad uccidere. La famiglia delle ultime 2 vittime dovrà essere risarcita. Tra poco in diretta i numeri vincenti del Super Enalotto, jackpot da 103 milioni e mezzo, il secondo di sempre in Italia.
Va bene, andiamo a sentire TG1.
Berlusconi ringrazia i sostenitori, siate sereni e sicuri, l'amore vince sempre su odio e invidia, domani lascerà l'ospedale. Maroni, nuove regole per siti web e manifestazioni, parla Di Pietro e il PDL lascia l'aula, scontro maggioranza-opposizione su clima d'odio. Finanziaria, domani voto di fiducia, Fini, decisione deprecabile, replica la maggioranza, scelta politica che spetta al governo. Italia condannata a risarcire i familiari delle donne uccise da Angelo Izzo in semilibertà, ingiusto fare uscire il killer del Circeo. Paura in Umbria per una scossa di terremoto vicino a Perugia, crollati i cornicioni, danni nei piccoli comuni. Cesti di Natale, come comporli e come spendere meno, attenzione alle luci degli addobbi, le regole per evitare i pericoli.
Va bene, grande Fini, Cruciani sembra proprio non capire nulla, anche se l'ascoltatore proprio non ha scritto così, sto naturalmente utilizzando un termine molto molto più edulcorato. Un altro, Fini ti ha dato una lezione di verità, hai fatto una figura di M senza avere argomenti, Roberto, come si fa a non essere d'accordo con Fini? un altro, Francesco da Verona, che è un affezionato ascoltatore, ritrovo spesso i suoi messaggi, molte volte sono completamente d'accordo con le sue tesi. Com'è possibile che lei non sia in accordo con quello che ha detto Fini stasera, nei toni che in gran parte dei contenuti? No, non sono d'accordo sugli arbitri e su questa visione anche un po' semplicistica della realtà da parte di Fini, rispettabile naturalmente. Negli Stati Uniti Berlusconi sarebbe in galera da anni, un altro ascoltatore, va bene. Dove andiamo? Raffaele da Trieste.
Ah, buonasera.
Dica.
Allora, io intervengo su politica e giustizia perché, insomma, nonostante i numerosi appelli del Presidente della Repubblica Napolitano di abbassare i toni, assistiamo ad uno scontro durissimo, direi, tra politica e magistratura. E probabilmente, come dire, certi episodi sono dovuti forse anche a questo, non dico solo a questo, ma anche a questo scontro.
Ora, però mi scusi, conflitto tra politica e magistratura dove lo ritrova negli ultimi giorni lei?
Caspita, fanno altro che litigare, non so, anziché...
Sì, ho capito, questo è un problema, come dire, degli ultimi 15 anni, diciamo, no? Gli ultimi 15 anni.
Però,
cosa è successo? Negli ultimi giorni abbiamo assistito, a qualcosa di diverso,
dire...
non è che un magistrato ha tirato addosso un oggetto a Berlusconi.
Ma no, ma chi sta dicendo questo? Io sto dicendo che c'è uno scontro durissimo tra magistratura e politica da
e dunque,
moltissimo
che
tempo.
Bisogna fare, secondo lei?
E quindi, secondo me... Io penso che la politica e la giustizia hanno in comune, come dire, delle responsabilità istituzionali e per questo come dire, non possono continuare a guardarsi in cagnesco, insomma, come se fossero mondi ostili guidati da un sospetto reciproco. Quindi,
va bene, d'accordo, Raffaele. Quindi
dico che fa molto bene a continuare a ripetere il suo appello il Presidente Napolitano e chiedere quindi un dialogo maggiore tra governo e magistratura.
Va
ora,
bene.
La giustizia nel nostro paese, come dire, necessita di essere più veloce, più efficace, non ci sono dubbi, insomma, basta vedere le multe che la Corte Europea ci dà. Poi ci sono migliaia di processi civili in attesa di soluzioni e che dire poi dei tantissimi detenuti in attesa di processi, molti dei quali vediamo che poi vengono assolti. Ora tutto questo, e ho finito, dimostra certamente che c'è tanto da fare, ma quello che non riesco a capire perché per esempio dico non si elimina un grado di giudizio e perché nel nostro paese è così difficile riformare la giustizia. Questo è un governo che ha una maggioranza che nessun altro governo precedente ha avuto.
Allora, va bene, Raffaele, la ringrazio. Ho capito, anziché parlare di riforme dell'ordinamento, bisognerebbe incidere sulla durata dei processi. Marco da Torino, buonasera.
Luciani,
Marco,
buonasera.
Mi sente?
Sì, dica. Sì, la sento, buonasera. Guardi, stasera sono in totale accordo con lei, ma sulla posizione che ha preso riguardo delle parole di Cicchitto, che secondo me sono il tema della giornata. Il tema di ieri era Berlusconi, il tema di oggi secondo me sono le parole di Cicchitto, perché non sono le parole che pronuncia Marco da Torino, le parole che pronuncia Cruciani di Radio 24, sono le parole che dettano un po' la linea politica del Popolo delle Libertà, insomma, tant'è che poi subito dopo si è allineato il giornalista del giornale, insomma, è la linea politica, no? Quella di addebitare le responsabilità a a queste persone.
Sì, a Santoro, a Travaglio, eccetera.
Esatto, quindi...
Poi quando si mettono sullo stesso piano, mi scusi Marco, qui c'è un errore anche logico, perché secondo me ci sono responsabilità nell'odio nei confronti di Berlusconi da parte di Di Pietro, sono responsabilità molto gravi, perché Di Pietro ha un ruolo istituzionale, continuare a dire che il governo della P2, il governo della mafia, il governo di Hitler, di Videla, di Mussolini è una responsabilità gravissima, e quando ho detto ieri che Di Pietro mi fa schifo, non è che mi fa schifo in quanto Antonio Di Pietro, mi fa schifo per quello che dice, ma il ruolo di Travaglio Santoro, che hanno un grande pubblico, un grande successo, e dovrebbe essere completamente distinto da quello di un politico. Dunque, un capogruppo, un uomo importante dal punto di vista politico come Cicchitto, dovrebbe fregarsene. C'è poi il problema, è diverso, della televisione pubblica. Cioè, negli Stati Uniti questi signori molto bravi e anche talvolta molto violenti che parlano alla radio e in televisione, su Fox, su altri canali, Glenn Beck, eccetera, non è che vanno sulla televisione pubblica a fare i loro comizi contro Obama, eh? Sia chiaro, Marco, dica.
Sono d'accordissimo con lei su questo. Non è degno di un paese democratico come dovrebbe essere l'Italia che Cicchito dica queste cose in Parlamento. Comunque lei l'ha subito fatto notare, sono contento. Di solito non mi trovo in accordo con lei, la seguo spesso, ma stasera mi trovo in accordo. Due considerazioni proprio sui contenuti di quello che ha detto Cicchito, che attaccano. Travaglio per quello che ha detto, lei l'ha fatto sentire prima in trasmissione, ha parlato dell'odio, no? E io su questo voglio solo fare una piccola considerazione personale. L'odio che si prova per Berlusconi è un odio rivolto secondo me alla sua persona, no? Perché lui ha impersonificato il partito, tutto il partito, diciamo, è un odio che posso dire si può essere assimilato quasi a quell'odio, e si semplifica ancora di più della metafora del calcio e degli arbitri. Io ne faccio un'altra, quella del bullo delle scuole, no? Perché tutti abbiamo avuto un bullo in classe che era prepotente, che non rispettava le regole, che magari usava dei termini che non ci piacevano, e tutti noi dentro di noi abbiamo un po' odiato questo bullo. Ecco, io posso dire una cosa, è una cosa personale, anche io questo odio Berlusconi, lo dico sinceramente.
Sì, però Marco, voglio dire, lei odia Berlusconi dando per scontato che alcune cose siano vere, cioè che non c'è rispetto delle regole, uno vuole scassare tutto, che sia sostanzialmente una persona antidemocratica, per cui secondo me l'odio poggia su basi molto molto fragili, almeno secondo me. Eccoci, 20:13, 800 24 00 24. Eravamo allora con Marco da Torino. Voglio leggervi però l'incipit, il titolo di un'agenzia ANSA di pochi minuti fa. La polizia va avanti con l'identificazione dei contestatori. Massimo Tartaglia, l'uomo che domenica scorsa ha ferito Berlusconi, nonostante le sue difficoltà psicologiche, si teneva molto informato sul Presidente del Consiglio, con dei ritagli di giornale, niente di particolarmente segreto, però insomma... tanto psicolabile poi non pare essere questo Tartaglia. Allora Marco, prego.
Sì, no, dicevo che lei anche qualche...
Lei odia Berlusconi, però Marco, siccome io in politica non odio nessuno, anche se non mi piacciono le posizioni di Di Pietro, non posso dire di odiare Di Pietro, perché secondo lei nasce, esiste questo odio nei confronti di Berlusconi? Lei perché lo odia Berlusconi? Perché l'odio significa anche considerare una persona come un nemico, come un pericolo in questo caso, credo, no? O no?
Guardi, nasce da come lo vedo io, chiaramente, perché il mio è un sentimento personale. Io vedo che Berlusconi si sente al di sopra delle regole. No, io sono un cittadino normale e devo rispettare delle regole. Lui sembra invece che non le voglia rispettare queste regole. E a me questo dà molto fastidio. È come il bullo delle elementari, la stessa idea.
Ma mi faccio un esempio. Lei dice non vuole rispettare le regole. Per esempio, quali sarebbero le regole che non rispetta? Non so, mi faccio un esempio. Sembra banale dirlo, magari, perché per quello che lei pensa, vabbè, no?
Si vuole sottrarre a giudizio della magistratura.
Ma lo sa quanti processi è sottoposto Berlusconi? Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, non voglio riaprire la discussione sui processi, eccetera, ma che si voglia sottrarre alla giustizia, insomma, mi sembra paradossale sostenerlo. Mi sembra paradossale sostenerlo con tutti i processi che sono aperti, che poi in questo momento si voglia sottrarre perché vuole fare il Presidente del Consiglio, perché ha paura di essere condannato. Non lo so, è chiaro ed è anche palese, esplicito nelle parole del centrodestra. Ma che Berlusconi voglia sottrarsi al giudizio, ora insomma... ci sono stati tanti processi, in alcuni è arrivata la prescrizione, in altri è stato assolto. Marco non c'è più, fra poco lo riprenderemo. Maurizio da Roma.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera Cruciani. No, io volevo porre l'accento su questa frase che è uscita da Berlusconi, che sembra che non abbia notato quasi nessuno.
L'amore vince.
L'amore vince sull'odio, esattamente. Sembra una banalità, può sembrare una cosa semplice, ma in realtà racchiude insomma una questione fondamentale, perché dove non c'è abbastanza amore vince l'odio, viceversa, e quindi ci troviamo ad assistere a tutta una serie di fenomeni determinati in sostanza da una grossa mancanza di amore.
Io sono d'accordo invece col Presidente della Repubblica quando dice che la società in realtà è più coesa di questa politica esasperata, cioè secondo me c'è molta più unione nella società e vengono fuori soprattutto le minoranze chiassose, che magari non sono tanto minoranze, ma insomma viene fuori soprattutto il chiasso, la politica e la società è molto più coesa rispetto alla, rispetto al dibattito pubblico, al dibattito politico. Berlusconi magari sarà stato influenzato per questa sua frase sull'amore, sarà stato influenzato dall'atmosfera del San Raffaele, da Don Verzè. Don Verzè che peraltro oggi ha, nell'intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo, ha detto una frase abbastanza incomprensibile, devo dire, che riguarda la Costituzione. L'aggressione a Berlusconi è il segno che è davvero il tempo di cambiare la Costituzione. Ora, io il collegamento tra aggressione a Berlusconi e è arrivato il tempo di cambiare la Costituzione, francamente, non lo vedo nella maniera più assoluta. Se qualcuno è in grado di spiegarmelo, magari mi fa una cortesia. Siamo qui alle 20.18, 800 24 00 24. Anche il presidente della Regione Veneto se la prende con alcune trasmissioni. Mi rifiuto all'idea del mandante morale o politico che avrebbe guidato la mano dell'aggressore, del presidente Berlusconi. È comunque folle non riflettere sui gravi guasti destabilizzanti causati alla lunga da trasmissioni televisive che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, così da circa 20 anni, hanno per obiettivo quello di calunniare e denigrare Berlusconi. E dice della Dandini, Blob, Anno Zero, addirittura Parla con me, condotto da Serena Dandini. Questo è il presidente della Regione Veneto. Eravamo con Marco da Torino, abbiamo ripreso la comunicazione. Allora Marco.
Sì, guardi, lei prima mi stava chiedendo perché odio Berlusconi. No, adesso secondo me non è quello il punto e non voglio approfondire troppo.
Come no, sarebbe da approfondire
perché...
invece.
No, beh, ma è come se mi chiedesse perché amo mia moglie. Ci sono diversi motivi per cui amo mia moglie, ci sono diversi motivi per cui... E non essendo l'unico, sembrerebbe, ad odiare Berlusconi, secondo me è inutile che ci soffermiamo sui singoli
cioè,
punti.
Cioè, Berlusconi attira l'odio ed è naturale che attiri l'odio su di sé, lei dice. È inutile chiedersi perché uno odia Berlusconi. Cioè,
no,
è talmente...
Per me... Per questo vale per me, io le dico qual
no,
è.
No, è certo che vale per lei, Marco, con lei sto parlando.
Spiegato,
ho capito, però lei lo considera un pericolo, una persona che mette in pericolo le istituzioni, qualcuno da abbattere? No. Mi spieghi, perché l'odio quello
no,
porta poi.
No, io lo odio solo per un motivo, perché lui ci sono delle regole che io rispetto tutti i giorni, che sono la legge italiana. Lui mi dà l'impressione che queste regole non le voglia rispettare, o non le abbia rispettate in qualche modo, insomma, non voglia uscirne... voglio uscirne senza pagare il prezzo, però non volevo in realtà approfondire troppo il discorso su questo, perché poi Cicchitto ha parlato di Travaglio e vabbè, e dell'odio, ed è quello che è. Poi ha parlato del Fatto Quotidiano e anche, e poi ci sono le parole di Maroni, due brevissime considerazioni sul Fatto e su Maroni. Uno sì. È questo, che mettere in mezzo il Fatto, Repubblica, questi giornali qua, io sono giovane, però sono un imprenditore e faccio degli investimenti. Le faccio un esempio, può dire non mi interessa, non è la sede per parlarne questa, e le do ragione, però per farle capire anche che peso hanno le parole di Cicchitto o il clima che si è creato in Italia. Io faccio degli investimenti e vorrei investire sul Fatto, lo dico proprio sinceramente, vorrei fare della pubblicità su quel giornale, ma ho paura. E lei può dirmi tranquillamente, guardi, fa male ad aver paura, ma ho paura che questo possa avere delle ripercussioni sulla mia azienda e quindi non lo faccio. Ma questo perché? Perché ci sono effettivamente delle pressioni su questi giornali qua, no? Berlusconi più volte ha detto investite dove dico io e non investite, ecco, e questo
guardi,
non mi sembra
Marco, francamente, francamente adesso, se lei vuole investire sul Fatto Quotidiano, io penso che lei possa tranquillamente farlo. Ieri c'era la pubblicità del libro di Paolo Guzzanti che sta per uscire, oggi c'è per esempio la pubblicità di un altro libro che è quello dedicato alla famiglia Agnelli da parte di Gigi Moncalvo. No, veramente questo è riformista, oggi c'è Guzzanti versus Berlusconi. Insomma, io penso che si possa fare tranquillamente, lei non debba avere nessun tipo di timore, se vuole la metto in collegamento delle persone che lavorano al Fatto, che conosco, ma insomma non penso che sia, adesso oggettivamente non siamo arrivati a questo punto, no? O no? Lei è convinto di sì?
No, io le dico la mia situazione personale, e con questo non voglio dire che sia così per altri imprenditori, dico quello che è la mia situazione e lo dico sinceramente e sono un po' e mi dispiace che...
Cioè lei pensa che la sua azienda possa essere in pericolo se qualcuno vede la sua pubblicità sul Fatto Quotidiano?
Oh, paura di sì, non mi sento sicuro, capisce? Non me la sento.
Marco, non so da dove vengono queste sue sensazioni, però francamente...
Sono le sensazioni di un imprenditore qualsiasi italiano, ecco, io non voglio né fare nomi, né, per carità, non voglio assolutamente neanche mettere in mezzo l'azienda, però ecco...
Non le sto chiedendo il nome della sua azienda, è una posizione del tutto personale, io non ho sentito nessun imprenditore che abbia questo tipo di timore, magari i suoi amici imprenditori la pensano come lei. Va bene, la ringrazio.
Ultima cosa
velocissimamente, però, è 30 secondi.
Riguarda solo più le parole del ministro dell'interno Maroni, che parla dell'oscurare, dell'intervenire sulle manifestazioni e sui siti internet. Sembra quasi che siamo in un clima da legge marziale, non c'è nulla per cui bisogna intervenire né sulle manifestazioni né su internet.
Le manifestazioni non credo che siano in discussione. Sì, c'è una possibilità di regolamentare le manifestazioni, ma insomma non sarà sicuramente qualcosa che limiterà la libertà di manifestare. Su internet abbiamo già detto, c'è da notare però che un campione di un certo tipo di giornalismo, come Gian Antonio Stella, credo questa mattina sul Corriere della Sera, se non sbaglio, invece è d'accordo con un intervento che limiti la libertà di espressione su internet e su alcuni siti che fomentano l'odio. Come si possa fare, secondo me, è tutto da vedere. Però insomma, è da far notare anche questo. Paolo Guzzanti, buonasera.
Eccoci qua, buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Allora, domani esce Guzzanti versus Berlusconi, Aliberti editore. Sì. Ho letto alcuni estratti, alcune parti, ne parleremo anche nei prossimi giorni, se Paolo Guzzanti vorrà, naturalmente. Paolo Guzzanti racconta la più incredibile storia italiana, la vita di Silvio Berlusconi. Ecco, devo dire una cosa, Guzzanti, siccome è un libro in cui lei raccoglie alcune cose dette da Berlusconi e dalla madre anche di Berlusconi diversi anni fa, e non solo, beh certo, è un momento un po' particolare, questo dell'uscita del libro. Come si sente? È un libro chiaramente che raccoglie anche molte cose, non dico negative, ma insomma quello che Paolo Guzzanti ha maturato nell'ultimo tempo.
Sì, difatti io credo di aver scritto un libro diverso da tutti quelli che circolano, perché in genere ci sono dei libri forsennatamente anti-berlusconiani, molto violenti, molto intransigenti, diciamo, libri alla Travaglio, anche voglio dire libri ottimi, penso a Papi, che è stato un libro fatto molto bene, ma comunque in cui tu non hai il minimo dubbio che ti trovi di fronte al cattivo malvagio assoluto. Poi ci sono libri veramente, non saprei ricitare dei titoli, ma insomma libri più o meno agiografici, positivi. E io ho fatto un libro sincero, che è anche un po' la mia storia, la storia di uno dei tanti italiani che ha creduto molto in un Berlusconi liberale che prometteva
la rivoluzione liberale del 94,
che poi non si è mai vista né sentita, neanche cominciata, neanche poter dire beh vabbè ci ha provato, poi è andato avanti fin dove ha potuto quando gli si è fermato.
Pochi centimetri, scrive.
Sì, ho detto pochi centimetri. Poi mi sono ritrovato con questo materiale importante, e cioè Berlusconi mi raccontò la sua vita nel 2000, per alcuni giorni, passammo alcuni giorni insieme, peraltro molto, molto piacevoli, proprio nella famosa Villa Certosa in Sardegna, eravamo solo io, lui, il personale, le guardie del corpo, e facevamo pure delle passeggiate, delle scarrupate mattutine, era molto divertente.
È il periodo di grande feeling tra Paolo Guzzanti e Berlusconi.
Per Berlusconi essere umano, io ho un seguito ad avere una simpatia che in questi giorni poi dopo... In seguito a questo orrendo incidente ho manifestato quando si è trattato anche di giudicare i suoi gesti, il fatto di aver rassicurato la folla, del fatto che era vivo e non era morto. Ci sono delle cose, ho visto che persino mia figlia Sabina, che certo è un'accesa anti-berlusconiana, quindi diciamo Berlusconi non è una persona né un fenomeno politico che possa essere considerato solo col bianco e col nero, ci vogliono una serie di tinte intermedie. Mi sono divertito a raccontare la lunga storia dando anche a lui lunghissimamente, per quasi 100 pagine, la parola per raccontare se stesso. E poi mi sono valso anche di una lunga intervista che feci a sua madre, sempre nel 2000, in cui raccontava una serie di episodi che rivelano già
da piccolo il Berlusconi politico, e che sono molto interessanti.
Ecco, su questi episodi io tornerei nei prossimi giorni con Paolo Guzzanti, perché ho letto alcune anticipazioni sul Fatto dei giorni scorsi, e sono episodi divertenti, ma anche è divertente anche il modo in cui Guzzanti li racconta, e soprattutto sintomatici dell'uomo Berlusconi. Però oggi volevo chiedere a Guzzanti questa cosa qui.
Sì.
Qualcuno sostiene che Berlusconi in fondo se l'è cercata, che questo clima di contrapposizione violenta, di odio, lo abbia creato anche lui. Paolo Guzzanti è d'accordo oppure no con questo?
No, sono totalmente in disaccordo. Questo mi ricorda, e l'ho anche scritto sul mio blog, che quando venne l'11 settembre la tragedia delle Torri Gemelle, tutti dissero: ah, che cosa orrenda, che cosa terribile, che cosa... ma questi americani se la sono cercata, perché in fin dei conti è lì, e poi di nuovo questo crimine orrendo, desecrale, tutti, ma certamente queste cose non accadono per caso. È successo pure per la tragedia degli ebrei, insomma, tutti quelli che dicono: eh beh, certo, per carità, la Shoah, ma questi ebrei pure qualcosa avranno fatto. C'è una certa tendenza in definitiva a giustificare l'ingiustificabile quando si tratta della persona detestata. Ora, questo Tartaglia sarà un pazzo, come ce ne sono milioni. Certamente il clima di odio in Italia esiste, ma esiterei a dire che l'ha scatenato Berlusconi. Berlusconi ne è una parte, è anche una parte della responsabilità.
Ha contribuito a questo?
Lui è uno che non si tira indietro, smarrona spesso, parla e si muove in un modo che io trovo assolutamente sbagliato e talvolta inaccettabile, ma certamente lui è oggetto anche di una campagna veramente di odio, che sulla quale io ho scritto moltissimo. Non è che le mie idee sono cambiate da anni fa
su questo punto, sì.
Ma no, perché l'Italia vive purtroppo, ma da anni, ma da prima di Berlusconi, sempre sull'orlo di una guerra civile imminente, mentale quantomeno.
Sì.
Se lei vede sui blog, sui siti web, c'è uno scatenamento di violenza orrenda, senza nome, anonima, ma veramente sanguinaria, oppure
però detto questo, dice Guzzanti, non si può dire che anche il contributo di Berlusconi abbia portato, no? Sia...
Si può dire, è rilevante dirlo, nel senso che tutto contribuisce a tutto,
sì,
chi è che
sì.
Può ha questa limetta per le unghie, questo taglierino per separare ciò che contribuisce e ciò che non contribuisce. Certo è che nei confronti di Berlusconi è attivo un odio molto diffuso e molto potente, ma anche qui mi ricorda l'11 settembre, mentre tutti deprecavano, però qualcuno la sera dell'11 settembre brindava, ci furono feste, e le stesse feste le abbiamo viste proprio su internet, perché c'è stato un... Tartaglia è un matto, lo abbiamo imparato, una persona squilibrata, quindi non parliamo di lui se non come di un episodio accidentale, ma sul suo gesto si è schierata una parte d'Italia che esiterei a definire la migliore, e che ha dato veramente il peggio di sé, e anche questo fa parte della normalità, perché poi in America succedono le stesse cose. Io sono contrario a questa storia del censurare i siti, perché è una battaglia.
Sì, ho ricordato prima che esistono conduttori radiofonici americani che usano una violenza verbale terrificante, e nessuno pensa naturalmente che
di chiuderli.
E soprattutto queste cose qui poi non toccano le istituzioni negli Stati Uniti, perché
restano
ai margini delle istituzioni. Siamo qui alle 20.36, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Siamo sempre con Paolo Guzzanti, autore di Guzzanti versus Berlusconi, Liberty Editore. Paolo Guzzanti racconta la più incredibile storia italiana, la vita di Silvio Berlusconi. Esce oggi, ma ve lo raccomando, perché è un racconto di Berlusconi assolutamente originale, come sempre originale e pungente è l'autore del libro. Allora, Guzzanti, voglio chiederle una cosa, ed è questa. Qualcuno ha sostenuto oggi, Vittorio Feltri e altri, che ci sono dei mandanti morali. di quello che è accaduto a Berlusconi. C'è una parte della politica, quella che sostiene che Berlusconi è un dittatore, Hitler, Videla, insomma, mafioso.
Cioè lei si riferisce a Di Pietro.
Piduista, non solo. Sì, insomma, Di Pietro, ma non solo Di Pietro. Poi oggi Cicchitto alla Camera addirittura ha comunato Di Pietro a Travaglio, dando a Travaglio del terrorista mediatico. Insomma, tutti questi sarebbero i mandanti morali di Tartaglia. Qualche collegamento c'è oppure no?
Ma qui siamo alle solite, non esiste una risposta sicura a questa domanda. A me fa lo stesso effetto dell'altra domanda che mi ha fatto prima, cioè se Berlusconi se l'è cercata perché sì, lui stesso è causa dell'odio. Allora se vogliamo poi dire che invece la mano è stata armata da coloro i quali criticano,
no, perché magari qualcuno arriva a sostenere che parlare di mignottocrazia significa istigare Tartaglia a tirare un oggetto.
Sì, si può a questo punto accusare chiunque,
anche lei, insomma.
Sì, beh, io difatti ho sempre il passaporto pronto e una valigetta con diciamo il minimo indispensabile, spazzolino da denti e poco più, poi ne parliamo, insomma. No, queste cose mi fanno temere che il nostro paese stia prendendo una china ancora più scivolosa e ancora più brutta di quella che già lo aveva indirizzato fuori dalla tradizione che noi consideriamo democratica, ecco, che non vuol dire fuori dalla democrazia, però abbiamo una serie di segnali che sono dei segnali pesanti e che si vanno appesantendo ogni giorno di più. A queste cose bisognerebbe dare una risposta politica, e secondo me la risposta politica dovrebbe essere una forma di rasserenamento sia nel Parlamento che nel Paese, perché altrimenti affrontiamo una situazione da vicolo cieco.
Certo, oggi Cicchitto in Parlamento non ha contribuito a questo rasserenamento.
Non mi pare, così come non ha contribuito Feltri, così come non contribuisce chi dice che Berlusconi sarà cercato e che è come Pinochet. Sono delle iperboli facili di cui poi la gente purtroppo si abbevera, si ingrassa, ma si beve queste poltiglie e poi vengono ripetute e c'è molta eccitazione. Poi se uno va a vedere lo stato reale delle cose, dei timori gravi ci sono, tanto è vero che io ho rotto con Berlusconi, il mio libro si chiama Guzzanti contro Berlusconi, non gliene risparmio una, ma un conto è non risparmiare critiche e gettare un grido di allarme, un conto è dipingere una situazione falsa che non c'è, aspettando che si verifichi. C'è molta gente che sembra che non voglia altro che si arrivi al punto in cui si stacchi il mitra dal muro e si salga in montagna a ripetere gesta resistenziali o di altro genere. Questo secondo me è puerile, vile perché è fatto sulla pelle della gente, e poi vile, poco coraggioso, perché manca di quella spinta di difesa della democrazia di cui invece abbiamo bisogno.
Sì, tra l'altro io sono sempre convinto che i veri problemi non sia la democrazia in pericolo per Berlusconi, ma sia il fatto che il governo non fa quelle riforme liberali profonde di cui parlava prima Guzzanti. Il problema non è la democrazia messa in pericolo da chissà quale provvedimento di Berlusconi o la mancanza di libertà di informazione e di stampa, in Italia ce n'è tantissima, ma il fatto che i nodi fondamentali dell'Italia non vengono affrontati seriamente.
Proprio così. E questa mancanza di riforme, questa equivale a una mina contro la democrazia, perché se c'è un paese che ha bisogno subito di riforme importantissime, che poi alla fine si ripercuotono sulla vita quotidiana della gente, sulla spesa, sul portafoglio delle famiglie.
Sì, ma lo sa che ho dovuto sentire questa cosa molto semplice e molto chiara, molto evidente, molto solare, secondo me qualche sera fa a Ballarò, addirittura da Luttuak, che diceva, Edward Luttuak, una cosa molto semplice, diceva: qui non è che noi siamo preoccupati da Berlusconi, quello che sta facendo, le leggi sulla giustizia, eccetera. E qui qualcuno si interroga, per esempio, sul fatto che sta passando una riforma degli ordini professionali in cui si dà ancora più spazio all'ordine degli avvocati,
sì,
e in cui non c'è la liberalizzazione completa delle professioni. Adesso magari negli Stati Uniti, sì, se ne fregano di queste cose, tutto, che ragionava in termini magari un po' troppo esagerati su questa cosa qua. Però insomma, questo è il punto fondamentale. Poi non sono le discussioni sulla libertà di informazione, sugli amici o sui nemici.
Sì, no. nostro è un paese corporativo, il fascismo che lo interpretava molto bene il paese, perché fu una dittatura, ma era una dittatura consanguinea al paese, creò la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che rispondeva a quest'anima frazionista, egoista, rissosa e desiderosa di non arrivare ad alcun risultato, che poi cambiano i tempi, passano i personaggi, ma resta una costante. La vera cosa da fare, e qui ripeto quello che lei ha appena detto e che io sottoscrivo applaudendo, sono proprio le grandi riforme che Berlusconi aveva promesso, ma che poi non
e che il Partito Democratico dovrebbe fare proprio, per esempio, se il PDL non è capace.
Ma sono pieni loro, sono pieni di risentimenti e di problemi psicoanalitici, di conti col passato, e non hanno la capacità, se mi permette questa cosa, sì, però lo dico con passione agli amici, anche a Bersani, che è una persona rispettabilissima e da cui tutti ci aspettiamo molto. La sinistra italiana ha smesso di sognare, ai tempi di Berlinguer aveva ancora un sogno, un'idea, non c'è più nulla, c'è solo una forma di astio, di impotenza. Quando la sinistra si rimetterà in moto e proporrà le riforme, che ha da fare una sinistra al mondo se non fare le riforme? Una volta facevano le rivoluzioni le sinistre, oggi sono per fortuna scadute fuori tempo, bisogna fare le grandi riforme.
Proponesse Bersani una nuova lenzuolata dall'opposizione, e vediamo, magari sarà battuto in Parlamento.
Ma questo secondo me provocherebbe in senso positivo Berlusconi, lo sfiderebbe sul piano che lui Berlusconi ha dichiarato suo. Berlusconi a chiacchiere è un grande riformatore, nei fatti non ha riformato nulla. Allora se Bersani cogliesse la palla al balzo e sfidasse Berlusconi sul piano delle riforme e proponesse un tavolo di riforme serio, importante, condiviso fin dove è condividibile, poi
certo.
Ma allora questa sarebbe una
guardi,
grande festa.
Il problema, Guzzanti, che ci vorrebbe più Partito Liberale sia nel PD che nel PDL, questo lei lo sa.
Lei mi provoca, ricordiamo i nostri ascoltatori che io sono vice segretario
del Partito Liberale, però non se ne deve andare dall'Italia, non sia la valigetta.
No, non me ne va, solo per Natale.
Che cos'era la valigetta pronta di cui mi parlava?
Quella nel caso in cui succedessero delle cose molto, molto, cioè se questo clima di odio che lei ha citato, cioè lei ha ricordato nei fatti di questi giorni, dovesse andare oltre un certo limite, e allora quanti pazzi Tartaglia si sentiranno da una parte e dall'altra autorizzati a lanciare oggetti?
Però non vale, perché lei ha la porta in America, una corsia preferenziale, non tutti possiamo avere questa.
No, ma io resto qua, la mia è una battuta, vado in America solo per Natale, perché abbiamo parenti e amici, perché andiamo in Florida dove fa più caldo, io esco da una brutta influenza e ho bisogno di riprendermi.
Benissimo, no, però il più Partito Liberale nel PD e nel PDL significa anche che non solo un invito a Bersani a fare proposte più concrete, ma anche a mettere queste cose in alto nell'agenda. Il problema del Partito Democratico è che non hanno il coraggio di alzare per esempio le pensioni, dovrebbero fare una grande battaglia su questo, hanno paura di proporre di alzare l'età pensionabile di un anno, due anni, cioè è una cosa incredibile questa cosa qua. Dovrebbe essere
purtroppo hanno l'anima di un partito conservatore anziché di un partito riformista, e quindi sono appesantiti da tutti i vecchiumi delle corporazioni che fanno capo al PD, perché ci sono corporazioni di destra e corporazioni di sinistra.
Certo.
E quindi loro non riescono a scrollarsene di torno, certo che ogni volta che ti scrolli di dosso una corporazione paghi un pegno, non è che sia
però grave. Potresti prendere altri elettori.
Ma certo, il mercato degli elettori italiani, specie nello smottamento del PDL, che è uno smottamento di fatto, lo si vede, e anche il PD che finché non dimostra di essere vivo, purtroppo bisogna dire che dà segni più di necrosi che di vitalità. Ecco, il mercato elettorale è apertissimo e io credo che gli italiani non aspettino altro che gente, mi ci faccia mettere pure a me, insomma, come noi, come lei, cittadini. Io non parlo di leader,
sì, certo.
Parlo delle persone che vogliono vedere un paese moderno, un paese dove la gente sia tutto sommato felice. C'è una grande crisi economica di cui il peggio mi dicono che deve ancora arrivare, bisogna prepararsi ad affrontarlo, sostenere chi è realmente in pericolo e non sostenere chi è già
protetto, certo,
garantito, insomma, perché se no seguitiamo a spendere per i ricchi a spese dei poveri, e questa è una cosa che non si può più fare.
No, assolutamente, va bene, però prima di andare in America, adesso abbiamo il traffico, ringrazio Paolo Guzzanti, qualche raccontino sul libro, su questi colloqui con la madre di Berlusconi e con Berlusconi, me la promette?
Io sono felicissimo, possiamo fare
chissà
anche errate.
Chissà che, questo potrebbe essere un'idea, chissà che non mi scriva prima o poi al Partito Liberale, sarebbe la mia prima tessera di partito, può succedere anche questo.
Senta, Guzzanti, se lei viene, lo sa perché,
Guzzanti, perché mio padre, che è morto, è venuto a mancare purtroppo l'anno scorso, era un grandissimo elettore del Partito Liberale, insomma del vecchio Partito Liberale, e sono rimasto sempre un po' attaccato al vecchio Partito Liberale. Adesso non parliamo del Partito Liberale, diciamo dell'ultimo periodo.
Ma era quel Partito Liberale piccolo, perché non ha mai avuto una forza, un potere di massa, ma dalle grandissime idee e dalla grandissima modernità. Quindi quando lei ci raggiungerà, Crociani, io spero di facciamo la cerimonia della firma della tessera, facciamo diventare un evento.
Grazie, a presto. Grazie. E allora Michele da Trapani, interventi brevi, Michele.
Sarò brevissimo. Allora, io riguardo alla... Sono completamente d'accordo sul fatto che si è dissennato in questo momento dire che Berlusconi se la sia cercata, non è assolutamente il caso, però penso che sia altrettanto dissennato cercare i mandanti politici, perché questo veramente rischia di creare una spaccatura pericolosa, cioè, non ha senso.
Io infatti non ho mai Michele, lei ha ragione, utilizzare la parola mandanti non ha senso, perché i mandanti significa qualcuno che arma, o che è il burattino là che manda Tartaglia a tirare la roba addosso a Berlusconi, però ripeto,
questo dubbio.
No, ma lei ha ragione, però c'è un elemento importante da sottolineare, e questo è fondamentale dirlo. Quando, l'ho detto ieri, lo ripeto, e non è mi rimangio le cose, quando si dipinge Berlusconi come un mostro, un assassino magari no, sono esagerato, un dittatore, eccetera eccetera, Hitler, Videl, che erano pure assassini peraltro, qualche problema c'è, Michele, perché poi uno si sente legittimato, non sarà il caso di Tartaglia, cioè si sente legittimato a abbatterlo questo dittatore, questo non ci può essere dubbio.
È chiaro, deve valere da tutti i lati, deve valere chiunque parli, perché se si parla di fucili pronti, oppure sì, io parlo da lettore di sinistra, nel momento in cui Berlusconi mi accomuna a Stalin, o in qualche modo nei suoi discorsi, è stato una...
No, Stalin non l'ha mai citato, Berlusconi non l'ha mai citato.
È uscito fuori Stalin.
No, Stalin sarà stato una volta, comunque è sbagliato
questo intervento.
Sì, è sbagliato, Michele, sbagliato, anche se è vero che in Italia chi era iscritto al Partito Comunista ancora oggi fa politica, penso che sia l'unico paese al mondo in cui esistono queste cose, per carità, non è che voglio cacciare dalla politica italiana tutti quelli che erano iscritti al Partito Comunista, però è una realtà questa qua, che esistono, sono esistiti nel governo italiano, nel governo Prodi del 2006, due partiti, uno Partito dei Comunisti Italiani e un altro il Partito della Rifondazione Comunista, non c'è dubbio, ed era l'unico paese dove c'erano questi due partiti, o no?
In qualunque modo, e non
come, scusi?
A Stalin o a chi mangiava, e quindi questa bambini, cioè questa estremizzazione, questa esagerazione, questo anche parlare dei fucili che sono pronti è sbagliato comunque da un lato e dall'altro.
Ho capito, ringrazio altri ascoltatori. Giuseppe da Bari, buonasera.
Sì, buonasera. Nulla, io sto chiamando e mi sto meravigliando in lei, Cruciani, perché ieri, sì, avantieri mi pare, quando l'ascoltavo, mi sembrava, lo si può dire, incazzato nero perché qualcuno si scagliava contro Berlusconi, invece oggi mi pare un po' molto, mi sembra un po' più permissivo. Comunque,
Giuseppe, io dico quello che penso, secondo lei ho cambiato atteggiamento? Io sono sempre lo stesso.
No, esiste la libertà di espressione, quello che Berlusconi e il governo pensano di voler reprimere, Facebook.
Ma chi pensa di voler reprimere? Giuseppe, ma di che sta parlando?
No, io ho sentito in televisione, sono su Canale 5.
Cosa?
Ieri alla dire che vogliono schedare, sentito con le mie orecchie.
Ma quali schedare? C'è l'idea di intervenire e io la considero sbagliatissima questa idea.
Schedare. Vabbè, lasci stare.
Schedare che cosa? Sono già schedati quei siti, non è che sono già riconoscibili.
Chi ci va? Dunque a questo punto uno può dire niente.
Schedare chi ci va? Ma che significa? Se uno dice una stupidaggine su internet,
appunto.
Si può arrivare facilmente,
quel che crede. Poi alla fine se c'è un pazzo che mitomane va, lancia la tatuetta, attenzione, sia chiaro, io non sono d'accordo di quello che ha fatto il Tartaglia, sia chiaro.
Però Giuseppe, voglio capire dove va a parare il suo intervento, perché
io dove
siamo quasi
arrivare,
in conclusione.
Ecco, perché Berlusconi è un tipo che adesso, vedo, la maggioranza sta un attimino cavalcando questo episodio sgradevolissimo naturalmente. Berlusconi è circondato da tecnici, esperti di immagine, da psicologi, da chi gli costruisce un'immagine e fa in modo da farlo andare avanti. Questo è sicuro, uno che ha soldi lo fa, guardi, Cruciani, uno che soldi,
non ho capito Giuseppe, non ho capito niente, chi ha soldi fa di tutto, che ragionamenti sono?
Esatto.
Sergio sbagliato, perché è una frase che non c'entra nulla e soprattutto non capisco il significato di questa frase, per cui non è esatto. Sergio da Monza, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, ascolti.
Dica.
Dopo un intervento così bello dell'onorevole Guzzanti,
sì,
ci si ritrova a riparlare delle stesse cose.
Lo so, che vogliamo fare
per una
Sergio?
Volta, e mi sono trovato d'accordo con Guzzanti, non ho mai votato, ma per una volta mi sono trovato d'accordo sul fatto che si parla tanto di questo episodio, che è vero, è giusto da criticare, però i risvolti politici che ne stanno venendo dietro occupano ampiamente e fin troppo, a mio avviso, le pagine dei giornali, delle televisioni, anche di questa radio e forse anche le mie. Allora,
lei deve essere breve però Sergio.
Certo. Vorrei riportare quello che è stato il messaggio del Presidente della Repubblica, cioè di abbassare i toni. Di abbassare i toni vuol dire, uno, non interpretare male da parte dei giornali quello che è stato detto da Di Pietro.
Sì, ma io trovo sbagliato l'invito ai giornali, mi scusi. I giornali fanno il loro mestiere. Esiste un mercato di giornali che va dai giornali che usano toni forti a quelli che usano toni più moderati, punto. L'invito deve essere rivolto soprattutto ai politici.
Ai politici, ben venga. Subito dopo.
Allora Sergio, conclusione, mi faccia capire il senso del suo intervento, perché devo quasi chiudere.
Il senso dell'intervento è questo, che oggi abbiamo avuto un messaggio in Parlamento, direi estremamente forte, che anche lei ha criticato, così come ieri pomeriggio la Bindi stessa ha rincarato la dose. Quindi spendiamo quello, il mio invito, la mia stanchezza e il mio invito è quello di parlare d'altro, parlare di
problematiche. Va bene, d'accordo, ho capito. Andrea da Perugia, buonasera.
Senta, io ho sentito parlare proprio velocissimamente, ho sentito parlare molto di Berlusconi come istigatore alla violenza, avete parlato. Secondo me invece Berlusconi è persona violenta, se vuole le spiego brevemente.
Sì.
Nel senso, se io analizzo la politica estera, partendo dagli accordi con la Libia, gli accordi dal 2003 quando disse che Gheddafi è persona di libertà e democrazia, in seguito sono state finanziate delle prigioni in Libia dal governo italiano, dove ora sono considerate le peggiori prigioni dal punto di vista dei diritti umani in Africa.
Andrea, mi scusi, lei sta dicendo che la politica di collaborazione con la Libia da parte di Berlusconi può essere considerata la prova che Berlusconi è una persona violenta?
Le conseguenze, perché se noi andiamo ad analizzare le conseguenze... Prego.
Andrea, cosa c'entra questo con la persona violenta o con una politica violenta? A parte che non afferro il significato di questa frase.
Allora,
lei può criticare fin quando vuole la politica di Berlusconi con la Libia, ma la violenza non c'entra nulla, mi perdoni.
Se le conseguenze sono delle persone picchiate o torturate...
Le conseguenze sono le persone picchiate, bisognerebbe discuterne
violenza,
fino a... Ma che c'entra la violenza in questo caso? Andrea, non mi faccia disperare con l'ultimo intervento di questa sera. Devo chiudere perché sente la musica? La violenza non c'entra... Usiamo altre categorie quando parliamo della politica estera. Che c'entra la violenza o la persona violenta? Va bene, ci sentiamo domani, 18:30. Ciao.
La Zanzara.